Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben buon pomeriggio a tutti, popolo di Star Trek, non è il nostro consueto orario, e ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek. Oggi non sarò accompagnato dai miei soliti due compagni, ovvero Max e Sofia, ma in compagnia con me e partner di questa intervista c'è Daniele Colantoni, il presidente dell'associazione Cartoon Coverland e direi anche collaboratore da tempo di Talking Trek.
Un saluto a tutto il popolo di Talking Trek, come Jared dice sempre, di cui faccio parte, perché oltre a collaborare io sono uno dei primi sostenitori di tutti voi, di tutta Talking Trek. E approfitto anch'io per salutare gli assenti, e cioè Max, Sofia, ma aggiungo anche Miles, che ha fatto parte per così tanto tempo di questa splendida realtà che è la vostra, e per cui io vi faccio tanti tanti applausi. Io, per presentarmi a chi non mi conosce, sono il presidente di un'associazione che si chiama Cartoon Cover Land, sostiene le Cartoon Cover Band di tutta Italia. E da diversi mesi sto collaborando con Talking Trek. La nostra prima collaborazione è stata la meravigliosa intervista ad Alessio Cigliano, che salutiamo con tanto affetto. Ma adesso, visto che sapete tutti che nella nostra live c'è un gratitissimo ospite illustre che non facciamo attendere, lo presento a tutti voi, Alessandro Rossi.
Ciao,
Alessandro, ciao carissimo, ciao. E grazie per essere qui con noi su Talking Trek.
Grazie a voi.
Vai Jared.
No, ricordiamo che Alessandro Rossi è la voce di Jean-Luc Picard, ragazzi, perché è collegato con noi, siamo collegati con la voce di Jean-Luc Picard, ma non solo, vero Daniele?
Assolutamente sì. Allora, prima di cominciare a presentare ad Alessandro, io ovviamente ringrazio chi mi aiuta a sostenervi, cioè Gianfranco Bertiboni alias Giaffi, il nostro mitico cameraman con cui dovevamo andare a trovare Alessandro Rossi, ma alla fine, vista la situazione, abbiamo dovuto inventarci mezzi mediatici. Fortunatamente la tecnologia ci assiste, e ovviamente saluto e ringrazio anche Cristian Petrozzi, una persona che ci dà una mano per le interviste. Allora Alessandro, adesso veniamo a noi, perché aiutiamo a capire anche chi non ti conoscesse nella tua integralità, chi sei e che cosa hai fatto in questi anni. Allora, tu sei un attore, un doppiatore, un direttore del doppiaggio, dialoghista, e chi più ne ha più ne metta. Posso citarne soltanto alcuni dei tuoi personaggi, perché se dovessimo elencarli tutti dovremmo fare una puntata apposta, perché sono tantissimi. Liam Neeson, che io non credo, 46 film dando la voce a Liam Neeson, che voglio dire, ragazzi, posso citarne soltanto uno, Schindler's List, cioè adesso voglio dire, ce lo ricordiamo tutti. Arnold Schwarzenegger, 21 film con la voce di Arnold, sei tu. Samuel Jackson, 19 film. Michael Clark Duncan, che è un attore che magari non tutti associano il nome al personaggio, ma è un immenso uomo nero buonissimo che abbiamo conosciuto, uno dei film Miglio Verde, ragazzi. Quindi adesso, poi tu sei la voce del russo più amato d'Italia, perché tu sei, detto così, Dolph Lundgren. Sette film, ti spiezzo in due, eri tu.
Bastava quello, non c'era bisogno di doppiare gli altri sei, bastava quello.
Esattamente, esatto. Poi un altro che, voglio dire, qua tocca i cuori di tanti nerd, perché Thomas F. Wilson, Biff, Cane pazzo, Tannen. Cioè, ragazzi, Ritorno al futuro. Ne cito altri due, ma tanto per fermarmi qui. Peter Weller, che vuol dire Robocop, nei cuori di tutti noi. Beh, siamo qui, l'ha detto anche Jared Patrick Stewart, in tanti, tanti anni. Ora, veniamo alle domande.
Aspetta, aspetta,
vai,
Daniele, vai, saluto, vai, il pubblico che si è
collegato
giustamente con noi. Faccio un
assolutamente.
William Paghini, Riccardo Nieri, Sofia, Andrea Boiti, Giaffi, ciao Giaffi, Marco Nazzaro, Giacomo Liga, Valerio Cozzuto, Mau Pane, Claudio Fly, The Astronaut, Spumador, anche da YouTube ci si può collegare, Mariano Stavolo, Davide Piscillo, Marcello Lorusso, Riccardo Frascà, vedevo, William Paghini, l'avevo già detto, mi sembra, Andrea Falcone, William Paghini ci dice anche se ha doppiato Qui-Gon in Star Wars.
Attenzione. Bella domanda.
No,
William Nilsson,
non ti dice niente. No.
Poi Luigi Coppola, e Marcello, e Donato Iannuzzi e Manuel Liberti. Perfetto. Abbiamo
i primi. Esatto, beh, i primi a collegarsi, ma saranno in tantissimi. Ora, Alessandro, io sono solito a cominciare le mie interviste con un immaginario nerd, dove, utilizzando la DeLorean, andiamo indietro nel tempo, ma come nel caso di, per esempio, di Alessio Cigliano, noi prendemmo una nave della Flotta Stellare, però con te in realtà potremmo prendere entrambe, per via del fatto che tu sei stato virtualmente sia nella DeLorean e sia in una nave della Flotta Stellare. Quindi scegliamone una, perché con una dobbiamo scegliere, scegliamo Enterprise D, prendiamo il primo buco spazio-temporale che troviamo per strada e andiamo nel periodo quando decidesti che il tuo lavoro sarebbe stato la voce. Quando e cosa fu la molla che fece scattare questo desiderio?
Ma sai, io in realtà il lavoro che volevo fare, quello che ha fatto scattare la molla, è il desiderio, la passione, la voglia, la ferma volontà di fare l'attore. E quindi ho cominciato con il desiderio di tutti gli attori, che è il teatro. E ho cominciato a fare quello, l'ho fatto per diversi anni, facendo anche cose belle, mi sono divertito moltissimo, è una grandissima passione. Una cosa che facevano gli attori all'epoca, lo fanno tuttora, ma adesso un pochino meno spesso, allora era proprio pane quotidiano, era quello lì di fare anche la radio, perché la radio all'epoca in realtà era piena di attori. Adesso gli attori ci vanno, ma insomma, per fare piccole cose, quando tocca a loro, lo spazio dedicato al teatro, allora si faceva di tutto, si faceva rivista, teatro, intrattenimento di qualsiasi genere. E lì, proprio facendo una di queste trasmissioni in radio, c'era con me Vittoria Febbi, che è una grandissima doppiatrice, donna straordinaria, che lavorando con me ha fatto quello che poi all'epoca al doppiaggio ci si arrivava così, o con il collega in compagnia che diceva: adesso che è finita la tournée, che fai? Ma faccio un po' di doppiaggio. Dico: ma vieni. E la stessa cosa è successa lì in radio. Vittorio mi dice: insomma, tu hai questa bella voce, sei così brava, perché non fai il doppiaggio? Dico: che ne so, perché non faccio il doppiaggio? Non so. Vieni. E io sono andato,
infatti,
e ho iniziato, ma veramente così, guardando un pochino, prendendo un po' le misure con la faccenda. E nello stesso periodo Gigi Reder, il grande film, faceva una giornata di provini, e io ormai stavo là, come si dice, sei in ballo, balli
ovviamente.
ho fatto questo provino con Gigi, ho seguito Vittoria e piano piano dal brusio ho iniziato a fare cose sempre più grandi. La cosa è andata molto molto bene, per cui poi io avevo una famiglia, volevo avere dei bambini, stargli vicino, eccetera, quindi diciamo che le due cose messe insieme
sì,
è partita la carriera col doppiaggio e ho continuato con il doppiaggio. Quindi non c'è uno specifico voce, c'è uno specifico recitazione, uno specifico essere attore, quello sì.
Diciamo con chi hai iniziato, quando hai cominciato a fare teatro, quando hai cominciato a fare l'attore, tu hai adesso te ne cito uno, Sergio Castellitto, cioè io so.
Ah, beh, no, ma cioè, sai, noi stavamo, io ho avuto la fortuna uh-huh. in riuscire a incrociare la mia passione con adesso detto così sembra minimizzarlo, ma con tutto il rispetto, certo, della parola, con un supplente al liceo di italiano.
Sì, sì, certo.
E questo supplente è sì, in realtà un grandissimo uomo di teatro, che c'è anche Gianluca San Martano, che è veramente un grande uomo di teatro, un uomo di cultura. Mm-hmm. E lui, quella era un'epoca, considerate che io ho qualche anno più di voi, sì, e quella era un'epoca, parliamo degli anni 70, in cui c'era un grandissimo fervore, una grande effervescenza nel mondo del teatro, e a Roma in particolare Giancarlo mise su quello che è stato per il teatro off, diciamo così, uno dei luoghi storici, che è stato il Politecnico Teatro. Uh-huh. E io ho iniziato a lavorare lì, ed è quella è stata una compagnia dove veramente è passato metà della migliore generazione di attori, non parlo di me naturalmente, è passato in là, perché c'è passato Sergio Castellitto, Stefano Santospago, Edoardo Silamo, Ennio Coltorti, Carlo Cosolo, cioè tutti là.
Sì, sì,
giovani,
sì.
Perché poi c'erano anche gli attori grandi, Anna Magnoia, Claudio Pioffi, eccetera, Ernesto Colli, il grande Ernesto, che è morto poco prematuramente.
Infatti.
Quindi voglio dire, è stata proprio una fucina di attori.
Sì, è vero che in Italia c'era era anche un momento dove, molto fertile, dal quale è partito tutto. Perché voglio dire, io ricordo, ecco, dai commenti anche ci ricordano Ferruccio Amendola, ovviamente con il quale tu hai lavorato. Perché qui, adesso, che ricordo hai di Ferruccio? Guarda, ovviamente tre secondi, ma te lo devo chiedere.
Guarda, un ricordo di un grandissimo affetto e di una persona straordinaria con cui io ho avuto un rapporto che per me è stato prezioso e importantissimo, nel senso che vi faccio questo esempio, un esempio show.
Vai.
Mm-hmm. All'epoca si doppiava sempre tutti insieme al leggio.
Esatto, non c'era la colonna separata ancora.
Tutti, non esisteva la colonna.
Esatto.
Separata, tranne in un caso.
Ok.
Che ci fosse Ferruccio.
Ah, ok.
Ferruccio recitava solo in colonna separata.
Perfetto.
Ci fu un film in cui lui doppiava Robert De Niro, il film si chiama Prima di mezzanotte.
Sì. Sì.
E tutto il film era fra Robert De Niro e Charles Brodin.
Ok.
Tutto il film insieme scappavano in treno, eccetera, eccetera, eccetera.
Okay.
E proprio perché c'era questa caratteristica del film, Ferruccio mi prese, mi mise accanto a sé e io ho fatto tutto il film accanto a lui. Stare vicino a Ferruccio era difficilissimo per due motivi. Primo, perché è talmente bravo che, come diciamo noi francesi, te se magnava. Era proprio, insomma, quando stai vicino a un grande insomma, devi stare anche tu su intenzioni, certo, sulle nervi, relazioni di impegno, di concentrazione. Ma poi proprio la grande caratteristica di Ferruccio era l'emissione della voce. Lui emetteva la voce in un modo che nessun altro. E lui ha rivoluzionato il doppiaggio, perché lui ha iniziato a parlare al doppiaggio in un modo completamente diverso. Ferruccio parlava al microfono facendo il doppiaggio così come si parla sul set di presa diretta al cinema.
Incredibile.
E questa, che adesso è una cosa tutto sommato abbastanza scontata, fra virgolette, non lo è, però diciamo ci siamo più abituati. Allora è stata una rivoluzione, perché dalle belle voci impostate di attori meravigliosi, ma che avevano una recitazione squisitamente teatrale, anche se trasportata sul film americano, siamo passati a un parlare tutto fredde. Io mi ricordo una cosa bellissima che mi diceva Ferruccio: la voce sta qui, sta in punta alle labbra, a fior di labbra, parla a fior di labbra. E se tu, parlare a fior di labbra sembra una fesseria, ma significa impostare tutta la catena del suono che parte da qua e arriva a voi, impostarla in un modo completamente diverso. Allora, scusate, ma hai detto
no.
Sappiate che io sono logorroico.
No, ma
mi date un argomento, io parto e ci sto 6 ore. Mi taccio e vi dico però che il ricordo di Ferruccio è il ricordo di un professionista straordinario con una umanità incredibile, una persona burbera, fra virgolette.
Lo sappiamo.
Fra virgolette, ma di un'umanità clamorosa.
Ecco, perfetto, mi hai fatto da assist per quello che adesso ti devo chiedere, di cui ti devo parlare, perché proprio io voglio partire dal fondo, da quello che in fondo credo che sia, e l'hai detto tu adesso, la vera essenza del doppiaggio. Mi permetto da dirlo da fruitore, ovviamente, non da professionista, nonché molto appassionato di ciò che passa attraverso la voce. Amo cantare, è anche un'altra forma di trasmissione importante, come la radio, come il canto, come il doppiaggio. Parlando di cosa più apprezzi in un direttore del doppiaggio e in cosa tu apprezzi come doppiatore, io ho ascoltato alcune delle tue dirette e mi è rimasto molto impresso, perché tu hai citato la carica umana, la capacità di trasmettere esattamente questo che hai detto tu con Ferruccio, che hai vissuto con lui, di trasmettere umanamente le emozioni, le sensazioni, cioè tutto ciò che serve per dare un'anima ed un volto, altrimenti ad una recitazione che sarebbe muta. Quindi siete... Ora, c'è un qualcosa che io ti voglio chiedere in riferimento a questo. Intervistando alcuni tuoi colleghi appartenenti probabilmente a una generazione anche di qualche anno più vecchia della tua, ne cito uno. Ho avuto l'onore di intervistare Romaro Manaspina dentro casa sua. Io credo di essere stato un pioniere che tipo l'Everest... esatto, ha scalato l'Everest. È stato cortesissimo. E mi spiegava che con certi direttori del doppiaggio c'era... all'epoca, proprio con parte che c'erano dei studi immensi dove il microfono era distantissimo e per fare i strilli, perché magari io con lui parlavo di cartoni animati dove c'erano esigenze diverse, però lui mi diceva che avevano la possibilità di improvvisare. Ora la domanda che è adesso, sicuramente perché magari parlando di cartoni animati dove magari loro dal Giappone, ecco, magari io faccio una mezza, forse probabilmente è una domanda che adesso ti voglio fare, è se tu hai un'esperienza simile, cioè se ti hanno fatto magari mai improvvisare o ti hanno fatto mettere del tuo, o essere veramente vedato perché bisogna tenersi al copione. Questa è una domanda che ti volevo fare, perché magari lui avendo un testo in giapponese, loro dovevano comunque, come dici tu in molte interviste, tradurlo ma anche in quel caso tradurlo proprio letteralmente, e magari uno strillo che magari lì era qua, lì doveva essere messa come in italiano, altrimenti
si sentiva. Lo diciamo, allora guarda, sì. Allora, se la intendiamo in questo senso sicuramente è così,
esatto.
E io non avrei mai utilizzato il termine improvvisazione,
okay.
nel senso che sai, parliamo di due epoche diverse,
certo.
Su questo non
c'è. Certo.
Quindi sicuramente il tipo di rapporto che c'è con il prodotto originale, che c'è con il prodotto originale adesso, è diverso dal rapporto che c'era con il prodotto originale di 40 anni fa o di 50 anni fa. Decisamente. Certo. È diverso adesso rispetto, cioè io vedo la differenza su come io facevo il doppiaggio, vedevo fare il doppiaggio quando ero più giovane e come lo vedo adesso. Da questo punto di vista immaginiamo, Romano, parliamo di una generazione ancora precedente alla mia, e quanto potesse essere diverso allora. È evidente che nel momento in cui Sai, i cartoni animati giapponesi erano delle specie di UFO che si aggiravano per le sale di doppiaggio. Esatto. Nel senso che una cosa in cui tu, di cui tu non capisci nulla.
Esatto.
Non capisci nulla. Una cosa che, attenzione, non è il mio giudizio,
No.
Però quello certo. che da molti era stato vissuto come un prodotto un po' di serie B. Perché perché sti cartoni animati che non erano belli, morbidi come i Disney, o magari un pochino più taglienti, eccetera, no? Come gli Hanna-Barbera, eccetera, però sempre estremamente di un certo tipo, ma magari squadrati, con pochi movimenti, con un retroterra culturale che da noi è iniziato a passare e ad essere compreso dopo, più tardi.
Molto più tardi.
Quindi venivano un pochino trattati in questo senso con maggiore libertà.
Sì.
Dando a libertà questa volta un termine non esattamente, esattamente positivo. Quindi forse è questo il discorso. Cioè il fatto che trovandosi di fronte a un materiale assolutamente sconosciuto, veramente degli UFO, perché adesso noi siamo molto più abituati ad ascoltare i suoni della lingua giapponese. Bravo. E i suoni, anche quei versi di cui tu parlavi, è giustissimo l'esempio che fai dei versi, è importantissimo. Sì. Noi adesso li decodifichiamo molto di più. Sì. Li comprendiamo molto di più, ci arrivano di più, ci arriva di più l'intenzione, il che non significa che noi li faremmo nello stesso modo, perché non è il nostro modo. Quei versi hanno senso perché poggiano su una lingua diversa, cioè quindi su un sistema codificato di suoni che è completamente diverso, e quindi hanno senso. Quindi non è strano che noi andiamo a fare i nostri versi.
Esatto.
Però la differenza è che prima non capivamo neanche che cosa volevano dire con quel verso. Adesso lo capiamo, quindi adesso riusciamo ad essere più aderenti all'intenzione, non al suono, ma all'intenzione sì.
Assolutamente, visto che abbiamo citato le animazioni, poi ti faccio l'ultima domanda e passo la parola a Jared. E tu, siccome siamo seguiti anche dai nostri follower di Cartoon Coverland, tu sei anche voce di un personaggio di Ryuk, che è il personaggio conosciuto nell'anime Death Note. Due secondi, come hai vissuto questa esperienza, Alessandro?
Ma guarda, per me è stata veramente un'esperienza particolare.
Okay.
Particolare nel senso che sono stato chiamato a fare questa cosa di cui non sapevo niente, veramente.
Addirittura
sono entrato in sala, ho iniziato a fare questo personaggio facendolo con la solito, diciamo, professionismo, con professionalità, quindi cercando di capire, di cogliere, di capire il senso, eccetera. La cosa bella che mi è successa con Luke è che man mano che lo facevo ho trovato sempre più interessante.
Bravo.
E dopo l'interessante è cominciato a diventare appassionante.
Bellissimo.
E alla fine mi sono divertito come un pazzo, perché in realtà è un bellissimo personaggio.
Bravo.
E diciamo l'ho scoperto man mano facendolo, perché poi purtroppo il doppiaggio non è un'operazione artistica. Aspettate, non mi tirate i pomodori. Il doppiaggio è una esigenza commerciale. E per commerciale si intende la stessa esigenza che ci porta a tradurre un libro.
Certo.
Perché dovremmo noi tradurre la Divina Commedia in inglese? Ma spiegatemelo, che è l'equivalente del dire perché dovremmo tradurre l'Ulisse di Joyce in italiano.
Sì, sì.
Non ha senso.
Sì, sì, capisco che intendi.
Se lo vedi da un punto di vista artistico. Perché è impossibile. Ma è un'esigenza commerciale. Far leggere Dante agli inglesi, far leggere Joyce agli italiani. Allora, purtroppo, quando parliamo di doppiaggio, non parliamo sempre della Divina Commedia e Ulisse di Joyce, dove è chiaro che parlo delle due cose, il discorso diventa immediatamente chiaro. Parliamo magari di altre cose che vengono invece considerate, in cui l'esigenza commerciale corrisponde proprio a soldi, denaro, da me, perché io mando in onda questa cosa, se la televisione me la compra mi dà tanti soldi, ma la televisione deve fare tanti ascolti, bla bla bla, cioè, deve costare poco 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 poco, perché se costa tanto io non guadagno niente, insomma, queste cose brutte che diciamo. Allora, spesso questi prodotti vengono compressi, vengono svalutati dall'esigenza commerciale che c'è dietro.
Sì.
E quindi ci si lavora con tempi molto serrati, con poca attenzione, con, non sto parlando di Duke, di Destiny.
No, no.
Ti sto dicendo, parlando proprio di un certo mondo di... Poi adesso finalmente ci sono tante persone che li capiscono e tante persone, mi è capitato di fare cose appunto giapponesi con direttori che sanno quello che dicono.
Bravo.
Perché capiscono quello che sta da dietro e capiscono non solo perché capiscono la lingua, perché magari sanno il giapponese,
certo.
Lo capiscono perché sono in sintonia con la cultura che c'è dietro, perché bravo. Quella roba lì è cultura.
Bravo.
Bravissimo,
no, guarda, hai toccato, in realtà hai risposto anche per parte alle alcune altre domande che ti volevo fare, però io adesso passo la parola a Jared, perché sono stato anche fin troppo prolisso, perché anch'io sono prolisso. Jared, lascio a te per le tue domande.
Sì, allora io inevitabilmente ti dovrò fare un po' delle domande rivolte a Star Trek, perché comunque il nostro pubblico di Talking Trek ci segue principalmente per Star Trek, e quindi la prima domanda che ti volevo fare era: qual è la tua opinione su questa nuova serie, se ti aspettavi di essere richiamato dal direttore del doppiaggio a prestare di nuovo la voce a questo personaggio iconico come Jean-Luc Picard per molti fan di Star Trek?
Allora guarda, considera che io la serie non la vedo, io vedo quello che doppio. A un certo punto della mia vita mi metterò davanti al televisore e me la guarderò, però ancora per vari motivi non è successo. E quello che ti posso dire, per quello che ho visto, mi sembra che sia estremamente curata, è proprio affascinante visivamente, e come sempre, come tutte le storie di Star Trek, affascinante anche proprio come contenuti. Perché poi la bellezza di Star Trek, la diversità di Star Trek, è proprio nel fatto che dietro c'è un modo di vedere la vita, un modo di vedere il mondo e soprattutto una chiave per rapportarsi al mondo. Il rapporto che c'è fra Picard e tutti gli altri esseri dell'universo che lui incontra è sempre un rapporto in cui quella che conta è la conoscenza dell'altro, è il rispetto dell'altro, e i valori che passano all'interno sono sempre di un certo tipo. È la profondità di Star Trek che è bella e che la rende una serie un po' unica. E questa è una cosa che, secondo me, da Picard è un po' un concentrato di questi concetti. Cioè, tutta la filosofia è in Picard, poi anche negli altri, chiaramente, no? Che partecipano, eccetera, eccetera. Però proprio il senso profondo della storia, il senso profondo della serie, è in Picard. Io non ero certo che avrei ridoppiato Capitano Picard, per un motivo evidente, che era un motivo anagrafico. E sono stato molto felice di essere di nuovo rimesso alla prova su questo personaggio. Certo è che lavorando su Picard mi sono concentrato soprattutto proprio su questo, sul personaggio. Cioè ho cercato di recuperare quello che era il Picard di 20 anni fa, di restituire il personaggio, perché mi rendo conto che da un punto di vista anagrafico fra un uomo di 40 anni e un uomo di 65 anni non c'è nessuna differenza da un punto di vista vocale, da un punto di vista proprio nessuna. Fra un uomo di 65 anni e un uomo di 80 la differenza si comincia a sentire, perché cambia la respirazione, è così importante quando si parla di doppiaggio. Il doppiaggio non è parlare sopra a un'altra faccia, il doppiaggio è entrare dentro quella faccia e uscirgli dagli occhi, uscirgli dal naso, dalla bocca, dal respiro, dai gesti. E allora il fatto che si respira diversamente è una cosa che conta. Il fatto che c'è una difficoltà di emissione, che in un altro caso tu non hai, è una cosa che conta, è una cosa che fa la differenza. E quindi per me, quando, cioè, doppiando quello le cose a cui io cerco, cioè gli appigli che tu cerchi per entrare in quella personaggio, entrare in quell'attore, sono quelli di cui vi sto parlando adesso, la respirazione, certo, l'emissione, la mimica, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, è chiaro che ho cercato, guardando sempre a tutte queste cose, però ho cercato di concentrarmi su Picard. Cioè il fatto di dire, guarda, lui adesso è un po' diverso, ma è lui, e allora lavora tutti lui. Spero di esserci riuscito.
Sì, Jared, mi inserisco, posso, giusto, perché in realtà una delle domande che volevo farti era proprio che giustamente tu adesso hai doppiato, ti sei trovato a doppiare un personaggio di 94 anni nella serie, perché lui praticamente viene detto che ha 94 anni, quindi è ovvio che noi sono nuance, però noi quando è partita la serie, ovviamente nelle prime puntate, nella nostra testa avevamo il Picard, no, attivare con la voce prorompente, però giustamente lì lo abbiamo sentito stanco, nel senso magari stanco perché giustamente lui è partito che era dentro una casa, uno chalet di montagna, una scuola di campagna nel vigneto, ricordiamo alla bar, però stanco, e anche stanco della vita soprattutto, e quindi no, era impossibile, quindi tu hai dovuto, ecco, hai già risposto, hai dovuto adattarti a questo nuovo Jean-Luc Picard, giusto?
Ti ho detto, ho cercato di farlo al meglio, dopodiché insomma non sono io che posso giudicare me stesso, insomma.
No, ci hai emozionato
gli altri. Però ti dico, il tipo di lavoro è stato questo, cioè la cosa su cui ho lavorato è stato questo, cioè concentrarmi sul personaggio, sull'essenza del personaggio e non sull'attore.
Assolutamente. Jared.
No, dicevo, leggendo tanti commenti che ci stanno arrivando, sicuramente, caro Alessandro, i nostri spettatori ti hanno sicuramente apprezzato.
Ah, non male.
A me era da circa il 2002, dal film Star Trek La Nemesi al cinema, che non ti ritrovavi a ridoppiare nuovamente questo personaggio. La prossima domanda che ti volevo fare è: in quanto tempo si è fatto all'incirca questo doppiaggio per questa serie, che sappiamo comprende 10 episodi, cioè quanto tempo ci vuole per lavorare? Ora, magari se tu non mi puoi dire per motivi di riservatezza questa informazione, allora te la faccio in modo più generica. Quanto tempo ci vuole più o meno per lavorare a una serie di 10 episodi come Star Trek Picard?
Ma sai, guarda, dipende molto da come si fa questa serie, nel senso che ti faccio un esempio, nella particolarità proprio di Picard, questo credo che si possa dire, si è lavorato un episodio alla volta, proprio perché la serie era in divenire e noi abbiamo doppiato in divenire insieme alla serie. Come si fa con un film? Si è doppiato il preliminare, poi arriva il final, ci sono i cambiamenti, le cose, eccetera, eccetera. Già questo dà un ritmo al lavoro che è diverso, perché un conto è lavorare un pezzo alla volta, ripeto, come lavorare su un film. Un altro conto è quando arrivano le serie, come ci sono i gruppi, gli episodi incastrati, e tu fai un pezzo di uno, un pezzo di un altro, insomma, è una cosa completamente diversa. Il lavoro che c'è stato su Picard è, per quello che io ho visto, poi considerate, perché non essendo io il direttore, io andavo lì a fare Picard e poi me ne andavo e loro restavano a fare le altre cose, quindi non sono io che posso dire su questo. Posso dirvi che per come io ho lavorato, e quindi per come la struttura che l'ha fatto, la direttrice Stefanella Marrama, Giorgia, l'assistente Brusatori, la struttura, la Dublin Brothers, si è lavorato come se fosse un grande film. E questo per me è stata una cosa molto bella e molto positiva. Io credo che il risultato si veda.
Sì,
non parlo,
assolutamente. Sì. Dottori dicevano proprio di Star Trek, dicevano Star Trek Picard è un film di 10 ore, lo definivano proprio
e per fortuna c'è stata data la possibilità di lavorarci in questo modo.
Allora, visto questo assist, io mi collego subito a un'altra domanda che avevo preparato. Quando noi pubblico, come io, Daniele, i nostri spettatori che ci stanno seguendo, noi andiamo al cinema e vediamo il prodotto finito e confezionato. Ma voi doppiatori, quando siete dietro, quando siete al copione, cosa vedete realmente? C'è una sorta di censura oppure vedete la scena per intero ma senza gli effetti speciali?
Dipende moltissimo dal tipo di film che stai facendo, dipende da tante cose. Allora, considera che innanzitutto su certi prodotti ormai sempre più spesso si lavora su preliminari. Per cui lavorando su preliminare non mancano solo gli effetti speciali. A volte vedi due scemi che recitano davanti a un film, cioè davanti a un panno verde. Quindi, insomma, voglio dire, non è il caso di Picard, però chiaramente il fatto di lavorare su preliminari ti dà un ampio margine per non sapere esattamente su che cosa stai lavorando. E in più c'è il problema dell'antipirateria, per cui le copie sono sempre a bassissima risoluzione, e sono piene di scritte proprio per renderle inutilizzabili. Spesso e volentieri c'hanno bande che passano in
addirittura croce. Sì, c'è la paura che anche quel materiale
è come se io e te parliamo e c'è una cosa che fa così.
Ok.
E altre volte addirittura ci sono certi film, voi avete citato Star Wars, ma insomma credo che lì la cosa succeda spesso. A me personalmente è successa molto su Transformers, quello lì di vedere uno schermo nero, poi ogni tanto si apre un cerchietto e c'è una bocca che dice buongiorno, ecco, lì devi parlare tu. Insomma, grazie a Dio c'è in genere un direttore che il film l'ha visto, quindi il direttore sa che cosa sta succedendo, ma tu che sei là.
Pensate quanto è difficile, cioè,
il doppiaggio è un lavoro che viene fatto quando viene fatto ad alti livelli, in cui è fondamentale ogni ruolo, ogni persona che è lì a lavorare ha un ruolo cruciale. L'attore ha un ruolo cruciale perché inevitabilmente è quello che dà la voce, ma il direttore è fondamentale perché il direttore è quello che tiene le fila della cosa, è l'unico che può dire a quell'attore perché sta dicendo quella battuta e perché ha senso che la dica così invece che colì, o l'unico che può dire all'altro guardalo bene perché lui sta facendo una cosa diversa da quella che stai facendo tu adesso, eccetera, eccetera. L'assistente è fondamentale perché l'assistente è quella che è in grado di seguire passaggio per passaggio dal preliminare 1 fino al 7, fino allo pseudo final, fino al final e al final final, perché anche questo c'è. Allora diciamo che
infatti,
è una grande compagnia, è un grande set.
È una catena di montaggio, Alessandro.
Un set, ma che brutto.
Set, bravo, di montaggio. Vabbè, nel senso è un set cinematografico.
C'è il microfono e una ripresa. Alta.
Esatto. No, perché mi ricordo magari quelli in fabbrica, capito, che si davano la mano. No, sarebbe bello, però sai che c'è, che oltre, perché in questi ultimi anni si è voluto dare, giustamente, e per me e grazie al Signore, un volto a chi doppia. Perché voci nell'ombra, no? che è l'enciclopedia del doppiaggio. Noi ringraziamo tantissimo Gerardo Nicola, insomma, tutte queste persone che hanno riportato, hanno dato un volto, noi li ringraziamo tantissimo. Però sarebbe bello poter dare un volto anche a tutte le altre persone che, come tu dici, fanno parte del set. E non è detto che magari io un giorno magari vengo, ti chiamo e ti dico, voglio... voglio venire a vedere, a conoscere tutte le persone che compongono il set, no, per dargli giustamente il loro valore, perché è giusto. È giusto che sia così. Una parentesi molto simpatica, ho visto nei commenti Spumador che, siccome non tutti magari, ecco, associavano il tuo volto al tuo volto al personaggio, la voce che associano il tuo volto a Riker e la voce a Picard, quindi vederti con l'aspetto di Riker e la voce di Picard fa un effetto
è vero
bellissimo, è come se Riker parlasse con la voce di Picard. Sì. Ma una parentesi simpatica, insomma.
Una cosa bella che secondo me hanno fatto con questa serie è che hanno richiamato tutti i doppiatori originali di Star Trek The Next Generation. Purtroppo quello di Riker è venuto a mancare, ovviamente, qualche anno fa, ma hanno richiamato quello che ha doppiato Riker in un'altra serie che era Star Trek Voyager, e quindi hanno fatto veramente un lavoro assolutamente favoloso. Ma io, una domanda che volevo fare ad Alessandro, è: ti è mai capitato di conoscere di persona qualche attore a cui hai prestato la voce?
Ma guarda, io ho stretto la mano a Samuel L. Jackson. Ho visto, così ci siamo accennati, con Schwarzenegger, che però è stato molto carino, mi ha dato una foto con dedica, molto bello.
Bellissimo.
E basta.
Dai, è stato fatto veramente... Che le hanno fatto incontrare un sacco, Samuel Jackson, Schwarzenegger, non sono attori da
poco. Per carità, però insomma, sai, vedi, a proposito quel discorso, no, che dici è molto bello il fatto che le persone nell'ombra escano.
Esatto.
Io sono un grande fautore del doppiaggio che non si vede.
Sì, certo.
Il doppiaggio meno si vede è più bello,
perché lascia spazio alla fantasia.
No, ma meglio è fatto. Cioè, il problema del doppiaggio... Grande Hitchcock diceva che un film sottotitolato perde almeno il 15%.
Certo.
Un film ben doppiato perde il 10%. Ma Grande Hitchcock aveva un problema tecnico che era legato al suo cinema. Cioè, lui aveva il problema di prendere lo spettatore, inchiodarlo a una sedia e farlo stare con gli occhi sgranati su quello che vedeva. Se lo spettatore sta facendo così tutto il tempo perché legge il sottotitolo e quando sono veloci non alza neanche lo sguardo, legge solo i sottotitoli, quindi lo sente il film ma neanche lo vede, è chiaro che quella tensione non esiste più. E questo è il discorso, è come quando leggi un bel libro tradotto bene, tu te lo scordi che quel libro era scritto in cinese, in turco o in americano, sei dentro la storia. Il doppiaggio te lo devi scordare, devi stare dentro al film,
sì,
devi proprio pensare. Ecco perché quando tu vedi quelle cose che, no, che tu dici buongiorno, ma che è? Perché te ne accorgi, perché vedi, certo, lo vedi, quando senti, certo, una voce che non incolla, che non esce da quegli occhi, tu te ne accorgi e finisce la magia, non è più il film non c'è più, c'è un artificio tecnico / commerciale.
Sì, Jared, mi inserisco un attimo perché voglio esaltare, ma in maniera molto sincera, senza, ci piacciono i violini, ci piace la musica, ma non è una sviolinata, è vero quello che ti dico adesso, perché voglio esaltare la tua bravura, ma come tutti coloro che fanno il tuo mestiere, che ovviamente saltano molto spesso da un personaggio a un altro, e là tante volte non venite ne riconosciuti perché siete talmente bravi a doppiare un personaggio e un altro che sono agli antipodi dell'intenzione, della caratterizzazione, che a un certo punto dici, ma no, era sempre lui. E sì, era sempre Alessandro. Allora, cioè, io salto, faccio due esempi. Uno shakespeariano e l'altro arrogante e che quasi ti... No, quasi, era un cattivo. Biff Tannen. Cioè, tu hai, cioè, Io c'è qualcuno, Marty? No, adesso però ce la devi fare, battuta. Non lo so.
Tranquillo. No, sai che c'è? È che quando facevo Biffa avevo veramente 30.
Bravo. No,
sono proprio pochi.
Lo so, è come quando ad Alessio, giustamente, Cigliano, parlo, gli chiedono magari, ci rifai Ken? Che lei era ragazzino e da ragazzino doveva fare la vocione più grossa. E quindi dice, ma quando adesso devi fare il contrario? Beh, perfetto. Quindi no, io
Biff è uno dei personaggi che ho proprio nel cuore, cioè stanno lì in un cassettino, è uno dei personaggi che adoro perché oltretutto era anche all'inizio, per me è stato Ritorno al Futuro, è stato un viaggio, un giro di giostra meraviglioso, bellissimo. Quando è arrivato il 2 sono impazzito, facevo 5 Biff diversi, è stata una cosa, bravo. C'era Biff che sbucava da tutte le parti, io ero impazzito, ero felicissimo, è stata una delle storie più belle.
Io adesso prendo i Kleenex perché piango perché ci tocchi su un tasto, ma ecco laddove, sai che c'è, che ecco laddove, perché tu, che noi diciamo vogliamo dare un, abbiamo magari in un certo momento della nostra vita vogliamo dare un volto a voi perché vogliamo dirvi grazie, è questo il discorso, però finisce lì perché poi sono d'accordo con te. Jared, ripasso la parola a te, scusa che se sono prolisso.
Sì, allora io, visto che siamo arrivati quasi alla fine di questa intervista, se qualcuno di voi vorrebbe fare una domanda ad Alessandro, ce la scriva, però mi raccomando che magari non domande scoop, perché ovviamente lui ha firmato degli accordi di riservatezza, giustamente noi li rispettiamo.
Io ho letto una domanda che era, credo, non so se tu potrai rispondere, perché era su riguardo se siete tutti confermati anche per la seconda stagione,
la serie l'hanno rinnovata.
No, neanche, anche volendo lo saprei.
Non sapreste, perfetto. Vabbè, vai Jared.
Allora, io a questo punto faccio una domanda, nel frattempo che arrivano i commenti, ad Alessandro. Una domanda che ti avevo già fatto telefonicamente in radio da Alessio Cigliano, ma che volevo condividere in questo caso con il nostro pubblico. Qual è la frase, la parola che hai amato doppiare di più nei panni di Jean-Luc Picard?
Questa è una domanda che mi mette sempre un pochino lì, perché penso che la mia risposta possa sembrare un po' stupida, no. Mentre invece non lo è, perché poi se mi chiedi una cosa io ti rispondo quello che c'è tempo e quindi lo devo fare, ed è una cosa che sembra assolutamente marginale ma che non lo è affatto, è Picard che chiede in te,
e cioè?
Earl Grey, caldo. È fondamentale perché c'è sempre un pensiero dietro, non è mai mi passi la Coca-Cola, non è quello il problema, cioè non è mai una frase buttata là, e la grandezza di un attore è anche quello, è saper costruire il proprio personaggio su un particolare piccolo, un particolare apparentemente insignificante, ma che invece dà nel modo in cui lui chiede il tè, c'è il perché lo sta chiedendo, se è perché gli serve di conforto o perché gli serve perché sta raccogliendo delle idee, e questo è bellissimo, cioè è questo che ti dà la possibilità, gli appigli che ti danno i grandi attori per attaccarti e creare e ricreare il loro personaggio, sono proprio questi aspetti qua.
Ricordiamo un attore shakespeariano, cioè voglio dire Patrick Stewart
è un attore straordinario, di una grandezza,
anche quando diceva una singola parola o una singola espressione o comunque sia, anche quando io ti stavo per dire in quel momento dell'Air Glay caldo, un momento di raccoglimento che spesso è accompagnato o perché deve parlare con qualcuno e quindi lui con quel tè raccoglie le idee e si prepara alla conversazione.
Sì, giusto? Assolutamente.
Meraviglioso. Piango. Vai, Jared.
Allora, io volevo. Allora, leggo un paio di commenti che mi sono arrivati. qualcuno ti chiede di dire qualcosa, vediamo un po'. Andrea Boidi ci dice: spazio, ultima frontiera, non può andare via il maestro.
Lo sapevo,
ma non l'ha detto su quest'ultima pica, non l'ha detto.
No, no, però
era spazio, ultima frontiera. Mamma mia, piatti della nave stellare Enterprise, e non mi ricordo più.
Aspetta. Te la possiamo scrivere.
No,
basta e avanza quello. L'accenno già spazio, ultima frontiera. Già ci hai stesi tutti, praticamente. C'hai stesi tutti. Una voce che ti fa innamorare.
Vediamone qualcun'altra. Sì. Come è stato recitare in Suburra la serie? Ci chiede Stefano.
Bello, un bel set, molto impegnativo, molto. Un set sembrava veramente, non sembrava un set di una serie, era il set di un film. Bello, interessante, poi con tre registi diversi, per cui con tre modi diversi, con dei colleghi veramente bravissimi. È stata una bellissima esperienza.
Giaffi invece ci chiede: ci faccio un bel attivare in diretta.
Aspetta che ci prepariamo, vai.
Attivare.
Bellissimo. Morto. Possiamo anche finire la live qui perché è bellissimo, fantastico. Io ho visto Jared, sì. Livio Greco, Picard e Thanos più antipodi di così. Beh, in effetti una persona che, esatto, il capitano che vuole salvare il mondo e Thanos che vuole distruggerlo. In effetti, infatti, il commento è opportuno. Bravo Livio.
Questa è una domanda interessante di Davide Piscillo, che ci dice: quale attore vorrebbe doppiare ma che ancora non gli è capitato? C'è un attore che ti piacerebbe tantissimo doppiare?
Esatto, Alessandro? Bella domanda.
Purtroppo è una cosa che non
posso dire.
È un sogno che non riuscirò mai a realizzare, perché l'attore non c'è più.
Ah.
Il mio vero grande sogno era doppiare Robert Mitchum che faceva Marlowe.
Wow.
Era proprio una cosa che mi manca, no?
Sì. Bravissimo.
Va bene, io direi che siamo arrivati alla fine di questa intervista. Ci tenevamo,
sì,
sia io che Daniele, poi sì, lascio la parola a Daniele, di esprimere grande solidarietà al mondo del doppiaggio, perché sappiamo che in questo momento le sale sono chiuse e giustamente anche la salute dei nostri doppiatori è importante, quindi io direi di fare un grande applauso.
Sì, a voi, ma anche alle piattaforme streaming che in alcuni casi, non vogliamo dire chi, perché in alcuni casi abbiamo letto per un periodo ancora indeterminato vedrete soltanto le serie sottotitolate, perché per noi è più importante la salute dei doppiatori. Questo, leggerlo in una piattaforma streaming che normalmente, come dici tu, deve fare business, e quindi c'è una perdita anche per loro, è un segno importante anche che la piattaforma dà in quel momento. Quindi noi veramente ci mettiamo a braccetto solidali insieme a voi, e se stiamo facendo questa diretta è anche per dare una voce nel momento in cui voi non potete darla.
grazie.
E ti ringraziamo, Alessandro. Io spero che non sia, voglio pensare che non è l'ultima volta che tu vieni in diretta con noi, perché come in ogni trasmissione, anche radio, gli artisti tornano e magari ci rivediamo, magari dopo che è finita la seconda...
Non so neanche se esiste.
La seconda stagione, sì, sarà la seconda stagione.
È stata confermata.
Lo diciamo noi!
Almeno questo lo sappiamo. Okay. Pensa, Alessandro, che 10 giorni prima dal debutto della prima stagione, proprio la CBS aveva rinnovato la serie, quindi sì, c'era veramente grande entusiasmo attorno a questo progetto.
Molto piacere.
Allora io direi che, visto che siamo arrivati alla fine, ringrazio Daniele e tutta l'associazione Cartoon Coverland per essere stati partner di questa intervista, e poi ringrazio ovviamente il grandissimo Alessandro Rossi, che a nome di tutto lo staff di Talking Track è stato un privilegio e un onore.
Ma io ringrazio tantissimo voi e spero che ci sarà occasione di rincontrarci di nuovo. Grazie, grazie tantissimo. Ciao a tutti.
Grazie a te, Alessandro.
Vuoi aggiungere qualcosa, Daniele?
Ringrazio anche io voi tutti e con Alessandro magari una volta da questo uno spoiler, allerta spoiler, finita tutta la situazione coronavirus, gli vogliamo andare a rompere le scatole anche di persona, perché vogliamo abbracciarlo e non vediamo l'ora.
Oh, bene, grazie.
Questo per anche dare soddisfazione, perché in questa intervista non abbiamo toccato molto l'aspetto animazione, quindi tutti i personaggi dell'animazione che tu hai doppiato, quindi quello lo deleghiamo a quando potremo vederci di persona, con la speranza che sia molto presto, perché vorrà dire che questo momento è passato.
Benissimo, grazie, speriamo più presto.
Infatti, io direi, Alessandro, che con un attivare lanciamo la sigla finale.
Esatto. Capisci?
Attivare.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.